to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth, water wine. Don't make me too.
Si ritorna insieme con il dottor Stefano Iacobucci per parlare appunto nel nostro programma RCS Informa Lavoro e Diritto. Oggi parliamo appunto dei comandi che una padrone di lavoro dovrebbe dare ai vari dipendenti. Una domanda che prima appunto volevo chiederti: nell'ambiente militare funziona sempre nello stesso modo?
Domanda che mi mette in crisi. L'ambiente militare è uno di quegli ambienti che vengono veramente poco studiati in diritto del lavoro. Io me ne sono occupato veramente pochissimo, più per sbaglio che per altro, diciamo così, perché è un settore che va un po' per i suoi, per fatti suoi. Però ti posso dire questo: la gerarchia lì non segue i criteri ordinari, la gerarchia segue dei criteri ben precisi che non sono tanto legati al diritto del lavoro, ma al diritto penale principalmente, perché nell'ordinamento militare, dove si può veramente parlare di ordinamento un po' a sé stante, perché ha delle regole ben precise che molto, sono anche molto diverse da quelle della cosiddetta società civile, la gerarchia nell'ambiente militare è fondamentale. Non è una cosa, anche nell'azienda è ben individuata, ma non ha le stesse identiche regole all'interno del sistema organizzativo del lavoro. Mi spiego meglio. Mentre per i militari, se il tuo capo dà una direttiva, la conseguenza del mancato rispetto della direttiva è automaticamente una sanzione, non semplicemente di ordine civilistico, un richiamo sostanzialmente, o una sanzione disciplinare, ma anche risvolti di carattere professionale e penale, perché si tratta di insubordinazione ad un potere dello Stato. Ok? Di conseguenza la gerarchia all'interno del sistema militare ha una rilevanza non di organizzazione, ma di espressione di un potere ben preciso. Sostanzialmente i militari, nel momento in cui giurano fede alla bandiera, stanno automaticamente accettando, qui mi sbilancio un pochettino nel dirtela, andrebbe analizzata molto meglio la questione, però nel momento in cui giurano, prestano giuramento, stanno accettando che qualsiasi ordine gli venga dato vada eseguito. L'unico limite in questo caso, ma veramente dico l'unico, perché i militari devono fare precisamente quello che viene comandato e non possono fare altrimenti, perché la direttiva è impartita appunto dal massimo soggetto pubblico, cioè lo Stato. Ecco, l'unica cosa che possono fare i militari a fronte di un comando che ritengono essere errato è o far rilevare direttamente l'errore, oppure rifiutarsi di eseguire il comando, solo però quando questo comando integra un reato. E quindi sostanzialmente il militare può dire: mi rifiuto di, esagero, uccidere la persona che ho davanti, perché non si tratta di un'azione bellica coerente o corretta, ma si tratta di un'azione di palese abuso di potere. Magari uscendo fuori dal bellico, ecco, il militare in senso stretto, prendiamoci i carabinieri, il carabiniere può rifiutare di non vorrei fare esempi che possono essere un po' drammatici,
diciamo di sparare durante un ordine di servizio così a caso,
esattamente, ecco. Mettiamo così, questa cosa possono rifiutarla laddove fosse effettivamente dato questo tipo di ordine, e anzi avrebbero l'obbligo di farlo. Va detto però che è sempre molto, ma molto rischioso seguire questo tipo di direttiva e questo tipo di linea interpretativa, scusami, perché la valutazione che sta alla base di un ordine sta nella gerarchia, e quindi se viene dato un certo tipo di comando vuol dire che la persona che l'ha dato è qualificata per farlo, mentre colui che riceve il comando, essendo un inferiore nella gerarchia, vuol dire che non ha la stessa preparazione che ha quel soggetto che ha dato il comando. Quindi opporsi ad un comando di un superiore gerarchico richiede una preparazione specifica, o quantomeno che ci sia proprio una palese violazione del diritto.
Chiudiamo la parentesi militare, continuiamo con le nostre aziende commerciali. Che ordini si possono ricevere a questo punto?
Ecco, qui ti faccio l'esempio che un po' mi piace fare sempre, un po' quando faccio lezione, un po' quando faccio esami anche. E allora, gli ordini devono essere gli ordini coerenti con l'attività che svolge il lavoratore all'interno dell'azienda, dell'organizzazione. Quindi se faccio il falegname potrò ricevere qualsiasi direttiva che sia inerente a quella dell'attività di falegname. Se il mio datore di lavoro mi chiede di andare a comprare il caffè, andare a prendere il caffè al bar, e sono un artigiano o apprendista o quello che viene, ecco, in quel caso potrò opporre questa eccezione: io non sono pagato per andarti a prendere il caffè, quindi il caffè te lo vai a prendere da solo.
È rischioso,
detto così, è rischioso, può sembrare persino maleducato, però in un'ottica strettamente contrattuale è la soluzione più coerente. In realtà non dovrebbe nemmeno farsi quel tipo di domanda. Mm-hmm. Dall'altra parte fughiamo subito ogni dubbio che possa sorgere. Negli studi legali o in qualsiasi studio professionale, o comunque dove vi sia una figura di segretaria, il capo che chiede alla segretaria di portare un caffè, tradizionalmente, anche se può non risultare magari scritto, ma negli usi è notorio che la segretaria o il segretario dove sia presente portano il caffè. Ecco, quella è una delle mansioni che rientra nella che si accompagna con la figura professionale, quindi in quel caso non eccepirei l'esagerazione.
Va bene. Ci sono obblighi anche fuori orario?
Fuori orario, questo è un po' un problema. Allora, il fuori orario non è pagato, quindi teoricamente il rapporto di lavoro cessa nel momento in cui cessano le 8 ore lavorative, nello standard comune, 7:30, 8, quelle che sono un po' quei orari contrattuali. Che cosa succede quando vado fuori? Non tutti quanti gli obblighi cessano immediatamente, ci sono degli obblighi che hanno una continuità, diciamo così, H24. Mi spiego meglio, Principalmente ci sono due obblighi che magari vediamo un'altra volta, che sono legati al cosiddetto dovere di fedeltà, obbligo di fedeltà, e cioè il dovere di segretezza o di riservatezza e il divieto di concorrenza. Questi due obblighi, che appunto sul quale non mi soffermo più di tanto, impongono al lavoratore di non svolgere attività in concorrenza fuori dall'orario di lavoro e durante l'orario di lavoro, come pure obbligano il lavoratore a tenere il segreto sulle informazioni dell'organizzazione aziendale, della tecnica aziendale, sia durante che fuori dall'orario di lavoro. Quindi il lavoratore, tra virgolette, diciamo così, è già pagato per mantenere un comportamento coerente con gli obblighi contrattuali anche fuori dall'orario di lavoro. Dall'altra parte c'è un'altra questione molto importante, che è anche molto dibattuta, perché è un po' sempre di attualità, e cioè la rilevanza dei cosiddetti obblighi preparatori. L'esempio più stupido che si possa fare, ma è stato veramente anche di frequente sollevato in giurisprudenza, è quello della partita a calcetto, cosa che forse la stragrande maggioranza degli italiani fa durante l'orario di un lavoro. Se un lavoratore si fa male durante una partita a calcetto, la domanda è questa: sta rispettando il proprio vincolo contrattuale oppure no? Perché se si fa male il giorno dopo non può andare al lavoro, allora si crea un problema.